Mesilea, che questo ragazzino che viene rapito dai cartaginesi e da guardare le pecore passa a guardare gli elefanti, non ha mai visto naturalmente un elefante perché è un ragazzo del 218 a.C. Però prima o poi l'elefante gli sarà presentato al suo cospetto. E questa è la scena, vi leggo la scena, in cui l'elefante esce dalla boscaglia. Dalla boscaglia spunta un animale che non avevo mai visto e mai avrei pensato potesse esistere. Una bestia tanto grande non si può immaginare. Ha le zampe grosse come il tronco dell'arice e due orecchie larghe come delle coperte di feltro. Sulla faccia, al posto del naso, ha una specie di tentacolo come quello del polpo, ma lungo come il ramo del faggio. Sotto al tentacolo spuntano due zanne appuntite e lunghissime, più lunghe di quelle del lupo, perfino di quelle dell'orso. E all'improvviso nella mia mente tutto diventa chiaro. Ho capito, sono morto. Mi sono salvato dal puma, dal lupo e perfino dall'orso, ma solo la cena di questo bestione. Shafa vede la mia faccia e ride. Con le mani pianta un piolo per terra e ci lega la bestia. Quella, la bestia, non dice niente. Con quel naso senza misura strappa ciuffi d'erba, se li infila in bocca e poi mastica piano. Lo so che non vuol dire niente. Anche il gatto mangia erba ogni tanto, ma quello che vuole è la carne. E se fosse grosso come il puma, anche il gatto mangerebbe gli uomini, ne sono sicuro. Non riesco a togliere lo sguardo da quelle zanne. Rimango sveglio quasi tutta la notte. Nura, l'elefante, può cominciare il banchetto quando vuole. Invece si stende e inizia a ronfare e quasi mi offendo. Lei è così grossa e io gli sembro tanto magro, neanche buono per un boccone. Oppure mi tiene per colazione. La notte con la lenta, la luna brilla nel cielo, gli occhi mi si chiudono per il sonno. Comincia a fare freddo e non ho neanche la pelle lurida di daino per coprirmi. Mi avvicino a Nura, appoggio la mano sul ventre. Ha dei peli ispidi, pungono come gli aghi di pino. Puzza tanto, ma com'è calda. Mi ci stendo sopra. Lei gira bene il capoccione, muove col suo strano naso e mi dà due colpi leggeri sulla testa. Poi, sempre con il naso, mi afferra sotto la scella e mi sposto un po' più in su. Essere preso da quella cosa che sembra un serpente non è piacevole, ma è più una presa da madre che da bestia feroce. La sua pancia fa degli strani rumori, ma a questo punto non penso che mi mangerà. Mi addormento in un attimo. Ecco, qui Mesilea fa amicizia con Nura, con l'elefantessa che poi condurrà in guerra. E naturalmente un elefante, i bambini lo sanno, i ragazzi lo sanno, non è un animale feroce, no? Anche se può essere un animale pericoloso per certi aspetti, e qui veniva utilizzato come arma da guerra. E infatti Mesilea dopo un po' diventa un mapa, cioè un conduttore di elefanti, e come conduttore di elefanti viene portato, va a fare la guerra con i suoi animali, con gli altri elefanti, con gli altri mapa, gli altri conduttori di elefanti. E questa è una scena di guerra. Dopo la cavalleria è il momento della fanteria. Ormai è già pomeriggio quando arriva il nostro momento. Via, grida Shafa, e tutti i Maba lo imitano. Via. Il sole è alto, mi sembra di riconoscere in lontananza un ponte di legno. Il fiume però non riesco a vederlo. Presto ci accorgiamo che i romani stanno scappando. Quelli che non sono riusciti a darsi alla fuga sono riuniti in piccoli gruppi che cercano di farsi strada a colpi di lancia e di spada. Inseguiamo i superstiti e li abbattiamo, come il cinghiale abbatte le spighe del campo di grano. I romani lasciano le armi e scappano, lasciano anche le bandiere con le insegne dorate a forma di aquila e di lupa. Sileno mi ha spiegato che ogni volta che uno di queste aste viene piantato in terra, vuol dire che questo territorio è di Roma. I nostri fanti le tirano su dal fango e le ammucchiano. Forse ne faranno un farò per scaldarsi la notte, forse qualcuno andrà ad adornare la tenda di Annibale come prede di guerra. Gli occhi e gli Uric, gli arcieri che stanno sull'elefante, si danno da fare. Sento i sibili delle frecce sopra la mia testa. Ogni volta che scoccano un romano lancia un grido. Il campo è già pieno di morti e feriti. Shafa è serio, non grida come fanno tutti, come faccio anche io da quando è cominciato questo macello. Con ordini brevi e secchi guida Surus da una parte e dall'altra, e noi dietro. Osserva la linea del fronte, si guarda attorno. Ogni tanto alza il braccio rivestito da una corazza leggera di cuoio per avvertirci di un pericolo. Oppure ruota il pugno e poi indica una direzione, e tutti lo seguiamo. Mi vede che lo osservo e fa in tempo a sorridere. Fiaccole, squilli di tromba, metallo contro metallo, grida, bestemmie, pianti e lamenti. Puzza di sangue e di ferro, come quando mio padre ammazzava un agnello o riportava a casa un cinghiale morto e sanguinante. Sangue e ferro hanno lo stesso sapore. Adesso so che Shafa aveva ragione, ferro e sangue sono parenti. Gli elefanti travolgono quel che rimane di una fortificazione di legno. I romani scappano, attraversano il fiume come possono, a piedi sul ponte, cercano di fare il fiume gelido. Qualcuno alza le braccia, grida, poi scompare nella corrente. Altri gettano a terra la spada, tolgono l'elmo e alzano le mani, si arrendono. È bellissimo, grido. Sopra la mia testa gli occhi di Yuri che ridono senza smettere di tirare frecce. Quando finisce una battaglia? Quando i soldati rimasti in piedi non ce la fanno più ad alzare la spada allo scudo. Quando il nemico fugge non c'è la forza di inseguirlo. Quando anche la morte sembra il destino migliore, piuttosto che rimanere in piedi ancora un momento, per alzare una lancia, schivare un colpo di gladio. Il sole sta tramontando, quando tutto finisce. La battaglia è durata poco, ma ho tanta sete che berrei un fiume intero. Col freddo che fa sono sudatissimo, stanchissimo e felice. Oggi ho scoperto che la guerra mi piace. Ecco, allora in questa scena Mese fa la prima battaglia e scopre che la guerra gli piace. Perché? Perché fare la guerra su un elefante, quando gli altri devono correre a piedi, può anche essere una cosa eccitante. Naturalmente i romani si spaventano la prima volta che vedono gli elefanti, la volta dopo no, e quindi gli elefanti in questo romanzo muoiono, come muoiono le persone, muoiono i guerrieri. E a un certo punto l'elefante ne rimane uno, lo si può intuire anche dal titolo, L'ultimo elefante. Questo elefante è il più grande di tutti, si chiama Surus. E adesso volevo ancora leggervi un piccolo pezzo in cui Mesilea, da pastore di pecore al guidatore di un elefante che si chiama Anura, un'elefantessa molto dolce, e si trova a guidare, a fare il Mahaba, il conduttore di Surus, l'elefante più cattivo, l'elefante più grande di tutti, l'elefante più combattivo dell'esercito di Annibale. Ma in questo momento le sue idee anche sono cambiate, sulla guerra, su tutto quanto. Surus è rimasto solo, mi avvicino al più grande degli elefanti, mi guarda con quell'occhio di caverna e di cristallo. Si alza con un barrito terribile, poi Surus carica, potrebbe schiacciarmi, ma non mi farebbe più male di quello che sento adesso. Oggi non mi importa più tanto di vivere o di morire, sono pronto. Quando mi arriva di fronte si ferma, la polvere di neve turbina nell'aria, l'animale scuote le orecchie, la testa, soffia. Surus sente quello che sento io, ne sono sicuro, e forse anche lui sa quello che provo. Non mi ammazzerà, almeno non oggi. Poi lentamente si mette in ginocchio sulle zampe davanti, mi sta invitando a salire. Salgo. Adesso questa non è solo la guerra del generale Annibale, è anche la mia guerra, perché è la guerra del mio elefante, di Surus. Distruggere l'uomo è il mio unico scopo, oppure morire mentre ci provo. Facciamo solo in fretta, penso. Ecco, quindi rimaniamo, e qua veramente finirei, rimaniamo in questa scena in cui Mesilea, Mes, si mette in groppa l'ultimo elefante e partono per conquistare Roma. La storia dice che Roma non sarà conquistata, però secondo me vale la pena finire di leggere anche questa storia qui per capire come finisce